19:20 minuti, benvenuti gentili ascoltatori a questa nuova edizione di Latinoamericano, dove informazione, cultura e musica dell'America Latina. Siamo all'edizione del 14 marzo 2024, la numero 918, che si concentrerà sull'Haiti, perché da una parte proveremo a capire le ultime novità di quello che sta succedendo oggi in questa martoriata metà isola, e poi cercheremo di sapere di più a proposito del rapporto di questa crisi con l'Africa, perché sappiamo che quando è esploso questa ondata di violenza, dove le bande criminali hanno preso il potere di buona parte del territorio haitiano, il presidente si trovava in Kenya. Ma perché è andato a chiedere aiuto a questo paese africano per avere dei militari che vadano all'isola caraibica? Ma perché ha scelto il Kenya e non qualsiasi delle altre, pressoché 200 paesi al mondo? Qual è il rapporto dell'Africa con questo paese? Proveremo a scoprirlo in questa edizione di Latinoamericano, la quale non avrà nessuna interruzione pubblicitaria, perché viviamo grazie al vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35131 Padova, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Se dobbiamo parlare delle ultime notizie che ci sono dell'Haiti, perché così ci insegna una regola del giornalismo, dobbiamo dire che stamane si è registrato un incendio nella prigione civile più grande del Haiti. Secondo l'ha comunicato Pierre-René François, che è il direttore amministrativo penitenziario, così lo ha detto il mezzo di informazione locale haitiano RTVC. Ha detto che i prigionieri che rimanevano nella prigione di Puerto Principe già sono stati trasferiti ad altri centri di detenzione dopo l'attacco della settimana scorsa in questo luogo. Quindi piovuto su bagnato, come siamo abituati a sentire, sta vivendo l'Haiti, anche se va detto che sembra che le ultime ore non sono state così convulse. In effetti già si sta parlando della riapertura del principale aeroporto della capitale, Port-au-Prince, che apparentemente potrebbe riaprire prossimamente. Nessuno scommette sulla data, sul giorno preciso in cui questa apertura potrebbe avvenire, però quantomeno c'è questa speranza che magari marca un sintomo che la situazione potrebbe rasserenarsi presto. È un'illusione? Continuerà a peggiorare? Vabbè, questo lo scopriremo in questa edizione di Latinoamericano. Se volete scriverci, mi raccomando, fatelo a latinoamericando@gmail.com. Ancora latinoamericando@gmail.com, dove accettiamo, anzi, non solo che le accettiamo, le chiediamo delle critiche che ci permettono di migliorare. Altre delle novità che possiamo parlare su questo paese caraibico è che, secondo gli Stati Uniti, il ministro dell'economia ha assunto come primo ministro provvisorio. Il suo nome è Michel Boisvert, spero averlo pronunciato bene, che è il ministro dell'economia e della finanza. Lui è un economista che esercita l'amministrazione giornaliera dell'Haiti, mentre che Ariel Henry è fuori dal paese. Quindi quando stiamo parlando del presidente che si è dimesso pochi giorni fa. Almeno questo è quanto ha comunicato il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Dipendiamo da avere qualche informazione su un paese latinoamericano dal Dipartimento di Stato, un segno di come si sta vivendo questa crisi haitiana. Gli Stati Uniti che sempre prendono un peso maggiore in questa crisi, soprattutto perché c'è il solito problema immigrazione. Come dire, a noi non ce ne frega niente di quello che sta succedendo in altri paesi, basta che non fate arrivare i migranti. Allora sì, ci occupiamo per fermare questa immigrazione. Il ragionamento, lo dico in parole molto banali, molto semplici, è che mentre più si aggrava la crisi dell'Haiti, più gente proverà a venire negli Stati Uniti. Dunque, siete all'ascolto di Latinoamericando per Radio Cooperativa. Vi ricordo che questa radio la potete sentire attraverso il 92.1 MHz per Padova e 97.2 per Veronese Feltrini, ma, sempre c'è un ma, ci potete ascoltare in Radio DAB attraverso il canale 8D e continua sempre valido il metodo dello streaming. Se andate sul sito della radio www.radiocooperativa.org potete trovare come ascoltarci in streaming in modo molto semplice e trovate come contribuire con questa radio. Potete recuperare i podcast di tante trasmissioni, compresa quella di Latinoamericando. Facciamo una pausa musicale. Oggi ci accompagna Liliano Herrero. Il CD è Confessione del Vento, Samba di Argamonte, il brano che sentiamo adesso. E quando torniamo, saremo in diretta con il primo dei collegamenti. Mi raccomando, non cambiate frequenza. A fra poco.
La noche grande Argamonte tiene que ser noche negra. Por si lo viene siguiendo y le brillan las espuelas, por si lo viene siguiendo y le brillan las espuelas. Argamonte por el monte pasa despacio a caballo, los lazos de su memoria al aire van cuatrereando, los lazos de su memoria al aire van cuatrereando.
Adesso sono le 19:32 minuti, siete sempre all'ascolto naturalmente di Radio Cooperativa. Il nostro ospite ha avuto un piccolo imprevisto, dobbiamo chiamarlo fra un paio di minuti soltanto, quindi abbiate un po' di pazienza, visto che l'abbiamo appena sentito, quindi è tutto confermato. Allora permetto di anticipare, il suo nome è Roberto Codazzi, lui da tanti anni che si occupa dell'Haiti, ha scritto un libro che si chiama Haiti, il terremoto senza fine, è un libro di People pubblicato nel 2020. Alcune notizie che credo che sono importanti, sempre che riguardano naturalmente l'America Latina, come per esempio quello che sta succedendo in Argentina, paese che ne rioccuperemo nelle prossime settimane per il semplice motivo che, lo sapete, lo facciamo ogni 24 marzo, giovedì prima o giovedì dopo, perché è l'anniversario del colpo di Stato, genocida del 24 marzo 1976. Al Senato, questa è una notizia molto recente, è stato bloccato decreti di necessità e urgenza. Un nuovo intento che fa il governo argentino per provare a mettere sul campo le sue terrorifiche idee ultraliberiste. Perché qua non stiamo parlando di liberalismo e basta, di dare più forza a un settore sociale piuttosto che un altro. Qua stiamo parlando di un estremismo liberale vero e proprio. E poi, se parliamo dell'Argentina, dobbiamo parlare di una città, della seconda o terza città più importante dell'Argentina, che è Rosario, dove viene Lionel Messi, tanto per capirci, che sta passando per una grave crisi di sicurezza. A Rosario più frequenti sono le rapine in cui si perde la vita, non è niente di nuovo, però in questo periodo sono aumentate. Si è parlato dell'uccisione di due tassisti più un autista degli autobus in pochissimi giorni. Allora la destra fa l'unica cosa che sa fare: mandiamo più poliziotti, più repressione, più durezza. Il solito discorso che, come sappiamo, fa la destra non soltanto in Argentina, bensì in pressoché tutto il mondo, ataca le conseguenze e mai le cause di un problema. Farò un secondo intento con il mio intervistato. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa.
Una larga notte me envuelve, me encierra y me sobrecoge y me pierde. Sama cueca, me pierde una larga noche. ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada, tan sola y tan desalmada? Si es solo, si es solo, si es solo una larga noche. Sama cueca, si es solo una larga noche.
Adesso sì, l'abbiamo acciuffato al nostro intervistato. Come ho anticipato poc'anzi, il suo nome è Roberto Codazzi. Roberto Codazzi, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Buonasera a tutti e a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te per accettarlo. Roberto Codazzi si occupa dell'Haiti da tantissimi anni, ha scritto un paio di libri che riguardano l'Haiti. Uno è Il terremoto senza fine, forse questo è l'ultimo dell'anno 2020, e poi Il terremoto che non c'era, no? È il libro che hai scritto nel 2011, correggimi se mi sbaglio, Roberto.
Sì, esatto, Haiti, l'isola che non c'era.
L'isola che non c'era, ok, sì. Grazie della correzione. Roberto Codazzi, prima provavamo a capire le ultime notizie che arrivano dall'isola caraibica, perché prima stavamo dando conto di un incendio nella principale prigionia dell'isola, ma poi anche la notizia strettamente politica, cioè che il ministro dell'economia sarebbe, ma questa la fonte è il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il nuovo primo ministro, seppur provvisorio, dell'Haiti. Cosa possiamo dire al riguardo, Roberto?
Allora, in questo momento il ministro delle Finanze è il facente funzione di primo ministro, perché il primo ministro si trova all'estero. Come forse avrete detto, è bloccato in questo momento a Puerto Rico, non riesce a rientrare. Ci sono altri 5 ministri haitiani che si trovano all'estero giusto in 15 giorni in cui sono iniziati gli scontri più forti con le bande armate. Quindi in linea di successione, un po' come da noi farebbe il vice premier, per capirci, il ministro delle Finanze sta facendo funzione di primo ministro, ma non è stato incaricato né indicato da nessuno. Sono
una, diciamo, cioè una formalità.
Esatto, formale. Sì. In questo momento, dal punto di vista politico, sta scadendo in qualche modo l'ultimatum di 48 ore che era stato definito per la formazione di un consiglio presidenziale di transizione, a cui sono stati invitati 7 membri dei principali partiti politici haitiani, della società civile e delle forze religiose ed economiche, e stanno arrivando gli ultimi nomi. Ci sono alcuni accordi che non si stanno trovando, però questo consiglio di 7 dovrebbe indicare la strada per arrivare ad elezioni, nel frattempo indicare anche il presidente interino.
E come arriverà questa procedura, perché finalmente arriva un presidente che duri un pochino più di tempo, no?
Beh, in questo caso il mandato è un mandato a termine che deve riuscire a garantire la sicurezza sull'isola in modo che si possano svolgere delle elezioni libere, sicure e regolari. È probabile che questo periodo che serva per fare questa azione sia anche di un paio d'anni, non stiamo parlando di una cosa molto, molto breve. Tradizionalmente ad Haiti non è la prima volta che si insedia un consiglio di transizione. Il mandato intorno ai 18-24 mesi.
Al di là della formalità di quello che c'è scritto sulla carta, diciamolo così, questo è realizzabile secondo voi, visto il disastro con cui si trova l'isola oggigiorno?
Allora, in questo momento dicevamo che il controllo dell'isola dal punto di vista della sicurezza è assolutamente impossibile, nel senso che è in mano alle bande coalizzate in alcuni gruppi. Abbiamo un rappresentante politico, Guy Philippe, che in realtà è responsabile del colpo di Stato del 2004, poi è stato arrestato negli Stati Uniti per questioni legate al narcotraffico, è rientrato da poco ad Haiti e ha annunciato che non riconosce il Consiglio di Transizione, così come non riconosce il Consiglio di Transizione Barbacoa, che è il principale leader delle bande armate. Questo vuol dire che c'è un po' un gioco di sponda tra i due. Naturalmente le forze haitiane statali non sono in grado di poter controllare l'isola. Il primo obiettivo del Consiglio di transizione è quello di riuscire a convincere il Kenya che esiste la possibilità di accogliere le forze di polizia internazionale che sono state previste dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Ma passando all'altra sponda, cioè a Barbecue, possiamo conoscere un po' meglio questo personaggio, perché non è il mafioso che commette tutti i reati rinchiuso in qualche bunker, bensì è un personaggio che si presenta pubblicamente, che fa conferenze stampa, si fa vedere davanti a tutti. Cosa ha come ambizione? Ha ambizioni politiche? Pensa a controllare tutto il paese senza nessun carico politico formale? Cosa vuole questo Barbecue alla fine?
Allora, lui intanto è un ex poliziotto. 5 anni fa circa c'è stata una grossa crisi della polizia haitiana, si è staccato un gruppo guidato appunto da Barbecue che poi ha dato vita a questa banda che è andato via via crescendo. Lui si presenta in qualche modo come un rivoluzionario, lui si definisce un liberatore di Haiti dal controllo straniero. Sicuramente è una visione molto parziale, perché sappiamo che le sue bande per finanziarsi compiono ogni tipo di reato e sicuramente non sono dei benefattori. Però nella comunità in cui lui si è asserragliato, in qualche modo, che è la sua quartiere di nascita, di origine, lui si presenta come un liberatore. Impedendo alle forze statali di entrare, ha però creato una scuola personale, si incarica della distribuzione di beni di prima necessità. In qualche modo ha instaurato un governo parallelo di una parte di Port-au-Prince, della capitale. Sicuramente le sue aspirazioni sono prima di tutto avere un'amnistia, e quello, come dicevo, è la proposta portata avanti da Guy Philippe, cioè quella di avere un'amnistia per tutti quelli che hanno commesso reati in questi anni. E poi vorrebbe presentarsi come un soggetto politico, perché ormai la sua principale battaglia l'ha vinta, quella degli ultimi mesi, che era quella di destituire Ariel Henry, il primo ministro che si è dimesso qualche giorno fa. E quindi adesso il secondo passaggio è quello di dire che senza di lui non c'è la possibilità di controllare Haiti, e quindi di presentarsi un po' come un interlocutore. Naturalmente è stato escluso da tutti il processo di transizione, perché le persone che faranno parte del Consiglio di transizione non possono avere condanne, non possono avere precedenti in qualche modo con la giustizia, quindi lui è escluso da questa lista. Per quello farà un po' la controparte. Il suo secondo obiettivo adesso a breve termine è quello di impedire l'arrivo delle forze di polizia internazionale.
Alcune informazioni che ho trovato su internet, Roberto Codazzi, è che presidente o ex presidente, appunto, sta facendo delle riunioni di gabinetto come se fosse un presidente ancora in funzione, quando si è dimesso, quindi non è che ha una possibilità di mantenere il potere che aveva fino a pochi giorni fa, giusto?
Tecnicamente Henry ha detto che lui si dimetterà nel momento in cui si insedierà il Consiglio di transizione.
Quindi dicevo, oggi come oggi continua a essere presidente, diciamo.
Primo ministro facendo
primo ministro,
presidente,
però.
Sì. Perché come sappiamo nel 2021 è stato ucciso il presidente e non è mai stato sostituito.
Allora, Roberto Codazzi, ti chiedo anche per quali sono le prospettive da parte del paese, della gente. Non so se ti è arrivato qualche informazione al riguardo, nel senso che questo Barbecue ha popolarità, ha speranza questo Barbecue, oppure ha perso qualsiasi speranza di cambiamento?
Allora, il paese è disastrato. Il principale obiettivo di molti haitiani è quello di abbandonare il paese. Infatti si parla ormai di un numero crescente di diaspora haitiana in tutto il Sud America e nel Nord America. Non a caso la Florida proprio oggi ha schierato altre 250 guardie costiere, perché si teme un esodo di massa da Haiti verso gli Stati Uniti. Sono pochi chilometri che dividono Haiti dalla Florida. C'è anche un grossissimo malcontento rispetto alla classe politica in generale. Ricordiamo che nell'ultima elezione del 2016 aveva votato il 17% della popolazione, quindi parliamo di una classe completamente senza autorità, che in questi mesi, in questi anni, dal 2021 in poi non è neanche riuscita a mettersi d'accordo nel gestire processi minimi di democrazia. In questo scenario, chi più chi meno riesce a presentarsi come il grande liberatore, viene accolto in parte da una piccola parte della popolazione e viene contrastato dal resto. Parliamo di più di 200 bande armate presenti ad Haiti, quindi sicuramente Babacur riesce ad avere una presenza mediatica molto più forte. Isu è un altro leader, sono persone capaci anche di vendersi bene verso l'esterno, infatti come ricordavi fanno interviste, sono presenti sui social, diffondono video proprio per dipingersi in qualche modo anche più importanti di quelle che sono, realmente. In questo momento è difficile dire chi può in qualche modo cercare di unificare le speranze del popolo haitiano. È sempre stato difficile, in alcuni momenti ci sono stati anche personaggi dall'esterno che hanno provato a sfruttare la loro popolarità. In principio ricordiamo che dopo il terremoto del 2010 Wyclef Jean, cantante e rapper, si era anche lanciato in una campagna presidenziale, salvo poi non essere stato accettato. Però il presidente che è stato eletto negli anni successivi era un cantante di Compa, quindi una persona nota per altre cose rispetto alla propria vocazione politica. In questo scenario probabilmente si cercherà una figura capace di sfruttare una popolarità che venga anche da altro. Una delle figure che sta lavorando in questo modo sotto traccia è la vedova di Moisè, che è rimasta ferita durante l'attentato che ha ucciso il presidente, ha poi iniziato a disegnare una propria figura politica personale.
Prima di salutarci, Roberto Codazzi, vorrei chiederti sulla presenza militare straniera, perché sappiamo che in passato le cose non sono andate sempre assai bene. È un aiuto o potrebbe aggravare il problema?
Allora, la presenza militare ad Haiti internazionale sicuramente ha avuto uno storico anche negativo, nel senso che ha portato il colera, ci sono state diverse accuse provate di stupro da parte dei Caschi Blu e esperienze sicuramente non utili a costruire un consenso. Dall'altra parte, in questa situazione, Haiti non ha le forze proprie per agire. L'esercito è stato recentemente ricostituito, ma conta poche centinaia di persone. Le forze di polizia sulla carta contano 15.000 poliziotti, probabilmente in funzione sono meno di 3.000. Per dare un'idea, la vicina Repubblica Dominicana, che è più o meno grosso uguale alla stessa popolazione, ha 120.000 poliziotti. Quindi sicuramente le forze haitiane non sono sufficienti per riuscire a stabilire l'ordine. In questo scenario le forze internazionali sono l'unica prospettiva. Si tratta di capire che tipo di forze internazionali e con quale mandato. Inizialmente le forze di polizia che si aspettano del Kenya e del Benin hanno un mandato di controllo statico, quindi dovrebbero controllare le infrastrutture, il porto, l'aeroporto, gli ospedali, che sono un po' i nodi chiave. Non è sufficiente per riuscire a stabilire l'ordine ad Haiti, c'è bisogno di molto di più. In questo diciamo, il contrasto anche tra Cina, Russia e Stati Uniti si fa sentire ed impedisce una missione a più largo respiro e risolutrice.
Io ringrazio tantissimo Roberto Codazzi, credo non esagerare se dico che è uno degli italiani che meglio conosce quest'isola, ricordo l'ultimo libro dedicato a questo paese, Haiti, il terremoto senza fine, editato da People anno 2020. Grazie mille e buon lavoro Roberto.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata, andiamo avanti con questa puntata di Latinoamericano per Radio Cooperativa e come dicevamo all'inizio di questa trasmissione credo che è importante capire anche perché il presidente dell'Haiti era presente in Kenya e non in qualsiasi altro paese al mondo per chiedere aiuto. Quindi qual è il rapporto che esiste fra l'Africa e l'Haiti? Per parlare su questo, cosa meglio che ascoltare una giornalista che da tanto tempo che si dedica all'Africa, il suo nome è Cornelia Tuegles. Cornelia Tuegles, buonasera e benvenuta a Latinoamericano.
Buonasera, prima di tutto a te, ti ringrazio per averci contattato e una buona serata ai tuoi ascoltatori interessati alle faccende dell'Africa, alle situazioni gravi nel mondo.
Sicuramente, lasciami che ti presenti, Cornelia Tuegles, vice direttrice di Africa Express. Perché si trovava in Kenya il presidente quando è esploso questa ondata di violenza?
Allora bisogna fare un passo indietro. Già nel 2023 Il primo ministro haitiano ha chiesto all'ONU, alla comunità internazionale, appoggio per combattere queste bande terribili che ormai non lasciano praticamente più vivere gran parte della popolazione. È già fortemente provata dal terremoto, come ha spiegato bene il tuo precedente ospite, provata da fame e dimenticata dalla comunità internazionale praticamente, e è stata anche fortemente provata da una grave epidemia di colera recentemente, e insomma la situazione per gran parte degli haitiani è terribile, la popolazione è in ginocchio. Allora, l'attuale primo ministro è stato nominato veramente il giorno prima che morisse, che fosse assassinato il presidente. E alla fine del 2022 il primo ministro aveva promesso elezioni prossimamente, però che non si sono mai tenute. Allora, le bande si sono organizzate per provocare queste elezioni e hanno messo in ginocchio però non tanto il governo quanto tutta la popolazione. Allora, si è rivolto all'ONU, alla comunità internazionale, però l'ONU non voleva intervenire direttamente in quanto in passato ci sono stati dei problemi con una missione diretta dall'ONU. Allora, alcuni stati sono offerti, sì, siamo d'accordo a intervenire, e tra l'altro il Kenya, che ha aderito subito pronto a mandare circa un migliaio di poliziotti per far fronte a queste bande criminali. E insieme al Congo si sono poi aggiunti altri paesi, un altro paese africano come il Benin, il Chad, ma il Kenya, la popolazione kenyota ha subito reagito male, ha detto: perché dobbiamo andare a far morire i nostri giovani in un paese così lontano? Anche se, diciamo la verità, il Kenya per esempio ha mandato i suoi uomini in Somalia anche a caro prezzo, perché come abbiamo visto in passato poi i terroristi somali hanno fatto anche stragi in Kenya, vedi allora Garissa e in altre località del Kenya, specialmente sulla costa in Kenya. Comunque il Kenya e la popolazione era contraria. Poi il Parlamento aveva approvato questo ingaggio ad Haiti, anche gli Stati Uniti felicissimi, pronti anche a finanziare parte di questa missione, e anche l'ONU, il Palazzo di Vetro, felice dell'adesione del Kenya, pronta a essere leader di questa particolare missione. Se non che poi un leader dell'opposizione, avvocato, si è rivolto a un tribunale e il tribunale gli ha dato ragione: no, questa missione non sa da fare. Insomma, ora è tutto in bilico. Per quale motivo? Uno, per questioni burocratiche, ma soprattutto in questo preciso momento dove non c'è più nessun governo a Haiti. Il primo ministro si trova ancora a Porto Rico, se non erro, e non può rientrare nel paese. E a chi fa riferimento la missione alla quale appunto ci sono anche le Barbados che si sono offerte, altri stati oltre a quelli africani, appunto Benin pronto a intervenire addirittura con oltre 1500 uomini, il Chad in misura minore, ma come ti ho detto Barbados e altri. Allora adesso è tutto una fase di stallo, non si sa nemmeno, non si conosce il futuro del paese in questo momento, cosa succederà? Non c'è nessun, non c'è il governo attuale. Le bande, le cosiddette bande armate, hanno liberato moltissimi detenuti che si sono riversati nelle strade, soprattutto Port-au-Prince, la capitale, e gran parte della popolazione che viveva di Port-au-Prince, che soprattutto gli sfollati che vivevano nelle baraccopoli di Port-au-Prince, sono fuggite verso l'interno per la paura di essere assassinati, le donne violentate, o soprattutto molti hanno anche paura di essere kidnapped per un riscatto, soldi che poi non hanno. Insomma, la situazione è catastrofica e vedo poca attenzione sulla stampa internazionale, pochi articoli. Noi oggi siamo usciti con un articolo a firma di Federica Iezzi, però è già da aggiornare, perché in serata appunto alcuni giornali sono usciti col fatto che se si riparla il Kenya, riparlerà dell'invio dei propri poliziotti una volta che c'è di nuovo un governo ad Haiti, a Port-au-Prince. E questa è la situazione, diciamo, la cronologia della grave situazione.
Sicuramente molto chiaro. Quando parliamo di questo invio ai soldati, ricordiamo che non è che lo pagano i kenioti dalle proprie tasche, si viene sostenuto economicamente dalle Nazioni Unite, giusto?
Ma non tanto da... No, attenzione, le Nazioni Unite ha chiesto aiuto a diversi stati e finora chi ha versato le quote promesse sono soltanto due, ho letto stamattina, dopo la tua telefonata per intervenire questa sera. Finora le quote sono state versate solamente da Francia e Canada, degli altri non è arrivato ancora nulla finora. Diciamo, anche la questione finanziaria è ancora un bel problema da risolvere, ma gli Stati Uniti, l'ONU fa da tramite, ma non viene finanziato direttamente nemmeno dal Palazzo di Vetro, ecco. Pur essendo loro molto felici di questa, diciamo, di questa adesione da parte di diversi stati, però ma in questo momento il problema non è la questione finanziaria, è che non c'è un punto di riferimento per eventuali truppe straniere che dovrebbero dar man forte al governo. Ma se il governo non c'è, punto di domanda.
Sì, chi può organizzare questo compito? E altri paesi africani, possiamo sapere qualcosa in più su altri paesi africani oltre
il Chad? Ma il Chad, oltre al Kenya, il Benin addirittura ha aderito con oltre 1500 uomini, mentre il Chad è in misura molto minore. Si parla di forse 150-200 uomini, ma non è stato precisato quanto. Però oltre il Kenya, il Benin è ben superiore agli uomini che è disposto a inviare il Kenya. Però il capo di questa missione sarà comunque il Kenya, diciamo importante anche dal punto di vista internazionale, ora ha un riflesso internazionale verso questo stato dell'Africa. Allora, e soprattutto Perruto disposto, diciamo, a inviare i propri uomini nello stato caraibico.
Sì, probabilmente la signora che sta tornando adesso dal lavoro e che ci ascolta in macchina si chiederà perché un paese con tanta povertà, come alcuni dei paesi di cui mi parlavi prima con la Tuegels, si deve preoccupare di quello che sta succedendo nell'altra parte del mondo. Un po' ce l'ha accennato prima, no?
È giusto così, perché è giusto che ci aiutiamo a vicenda, è giusto, ma dà anche visibilità e vuol far vedere anche la preparazione dei propri uomini. Ricordiamo il Chad in misura minore, però finché era vivo Idriss Deby padre, le truppe chadiane erano tra i meglio addestrati in tutta l'Africa subsahariana, perché venivano arrestati dai francesi, perciò qualcosa è rimasto, ecco. E il Benin ha delle truppe abbastanza ben preparate, ed il Kenya ovviamente fa vedere, sì, anche, no, anche i nostri sono preparati, sono in grado di affrontare una situazione di grave criticità in un paese lontano dal nostro. Cioè, dal punto di vista etico, morale, umano, io trovo giusto che non si mettano delle barriere per dare gli aiuti.
Sì, questo è poco ma sicura. Cornelia, ti cambio di argomento perché vorrei approfittare questo contatto con te per chiederti della questione migratoria. Adesso che nella campagna elettorale statunitense si parla di immigrati sì, immigrati no, più o meno durezze e così via, si pensa ai centroamericani che dall'Honduras, Guatemala, eccetera, vanno verso gli Stati Uniti, però va ricordato che ci sono migranti che formano parte della carovana, pure gli
Haitiani,
africani. Ecco,
haitiani e africani, haitiani e africani.
prego, ci puoi raccontare un po' su questi africani che finiscono in Centro America con l'obiettivo di arrivare negli Stati Uniti, per piacere?
Sì, allora, il Darien Gap, che è un passaggio infernale, una foresta pluviale tra la Colombia e il Panama, e attraverso questo passaggio si può raggiungere. Si cerca di raggiungere gli Stati Uniti, ma durante questo passaggio moltissimi muoiono. Allora, gli africani ultimamente, dall'anno scorso, usano meno questa rotta e usano maggiormente, dallo scorso anno, la rotta del Nicaragua, che è più semplice, mentre per raggiungere poi il Messico riescono ad arrivarci gli africani tramite, diciamo, voli aerei abbastanza a buon mercato e visti di pochi giorni per poter poi raggiungere il Messico. Ma il Darien Gap solo dall'inizio di quest'anno ha visto il passaggio di 80.000 migranti. Pochissimi africani, non è stata fatta una suddivisione, non ho visto quanti africani fossero in mezzo a loro, ma provengono soprattutto dal Venezuela, molti da Haiti. E tra questi 80.000 ci sono anche molti, molti minori. Si parla di molti morti, ma non si riesce a concretizzare quanti siano, in quanto il Panama non ha un esercito e, diciamo, la Guardia Forestale non si addentra nel Darien Gap. Riescono a trovare, cioè il conteggio dei morti viene fatto soltanto di coloro che affiorano da un fiume ed erano quasi 200, ma 194 ufficialmente. E Medici Senza Frontiera, che era lì per prestare assistenza sanitaria e quant'altro, ha dovuto lasciare la propria postazione perché non è riuscita a trovare un accordo con il governo di Panama. E questo io vi dico. Ufficialmente 194 in un mese e mezzo. E pensate un po' quanti morti lungo questo passaggio infernale, morsi dai serpenti velenosi, morti per attacchi gravissimi di malaria, caduti, non si sono potuti rialzare, nessuno che gli dava da mangiare o da bere, morti di stenti perché il passaggio è lungo, è molto difficile, bisogna essere abituati a marce di anche 10 giorni. E molto spesso i trafficanti non danno l'assistenza necessaria. Leggevo anche che per tirarti fuori dal fango chiedevano anche 50 dollari. E con ciò penso di aver detto
Sì,
tutto.
una cosa terribile. Ricordiamo, la giungla di Darien è l'unico punto della ruta 9, quella che attraversa tutta l'America Latina.
Latina,
Si
certo.
interrompe, noi ci siamo occupati in più di un'occasione di questa giungla,
Sì,
ce ne occuperemo
noi
probabilmente in
abbiamo fatto
futuro.
diversi articoli, scusa se ti interrompo. Uno è del 2019, è per la rotta del Nicaragua e dell'ottobre dell'anno scorso, ci eravamo anche sentiti in tale occasione.
Sì.
E, insomma, voglio sottolineare un'altra volta, è proibito cercare un briciolo di libertà. I
Certamente.
migranti vengono sempre oppressi e voglio ricordare anche che oggi ne sono morti oltre 60 nuovamente, partiti dalla Libia, morti di stenti, di fame, esalazioni, bruciature e quant'altro. Oltre 60 morti cercando la libertà,
Certamente.
scappando da guerre, oppressione e fame.
Niente di più, niente di meno. Prima di salutarci con la tua, c'è un profilo di questi africani che finiscono in Centro America, nel senso che vengono di un paese piuttosto che di un altro.
Sì, dovreste leggere, ecco, i due articoli, quello del 2019 e del 2020. Allora, generalmente sono giovani che vengono da famiglie, diciamo, benestanti o che hanno già parte dei familiari negli Stati Uniti, perché questa traversata è piuttosto costosa, molto costosa, costa ancora di più che fare l'altra rotta verso la Libia. E generalmente è gente che sa già che cosa vuole negli Stati Uniti e ha dei punti di appoggio. La rotta del Nicaragua, c'è un senegalese che riesce a organizzare questi viaggi. Mentre per il Darien Gab, vista la pericolosità e il grande costo, perché molte volte devono poi raggiungere le coste prima in aereo e poi raggiungere per arrivare in Messico anche delle barche, e spesso e volentieri muoiono durante questa piccola traversata con i barconi. Insomma, mettono per trovare la libertà, sono disposti anche a morire. Però c'è anche il se di Leopardi, c'è sempre il se, potrei anche salvarmi, perché questo sé di Leopardi è, da malgrado tutto, una certa speranza.
Io ringrazio tantissimo Cornelia Tueger per la sua disponibilità con Latinoamericando. Ricordo vice direttrice di Africa Express, un punto di riferimento per chiunque voglia conoscere informazione che arriva dall'Africa. E non soltanto, perché anche se un africanista, comunque ci ha spiegato molto bene anche la situazione dall'altra sponda dell'Atlantico, come diciamo spesso per descrivere l'America Latina. Grazie mille, buon lavoro, Cornelia.
Grazie a te e grazie ai tuoi ascoltatori e buona serata. Grazie mille. Alla prossima,
Grazie,
grazie.
alla prossima. Adesso, gentili ascoltatori, è arrivato il momento di ascoltare questa musica.
Toda una vita.
Perché sono le 20 e 11 minuti,
Scarica
12
con
minuti
te.
da questo preciso istante, quindi è arrivato il momento di
Importa
salutarci, di
anche
concludere
come
con questa puntata di
dimenticherò
Latinoamericando, la numero 918, perché siamo partiti il 1° dicembre 2005. Latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com. Questa puntata che l'abbiamo dedicata interamente all'Haiti sotto diverse angolazione, credo che per capire un problema bisogna vederlo a 360 gradi con tutte le sue complessità, come abbiamo provato a restituire in questa edizione di Latinoamericano.
Toda una vida me estaría contigo.
Ci potete ascoltare, lo ricordo, attraverso il 92.1 per Padova o il 97.2 per Venonese Feltrino in streaming o in Radio DAB al canale 8D. Per avere più informazioni sulla radio digitale potete chiamare al numero 347-347-0809. Molto facile a ricordare, ripeto, 347-347-0809. Noi adesso ci salutiamo, presentiremo un intervallo musicale, dopodiché ascolteremo le repliche della giornata a partire dalla rassegna stampa. Da Gustavo Cao non mi resta più che salutarvi, noi ci risentiamo lunedì prossimo proprio per la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!